andiamo a vedere quali sono questi buoni propositi della Regione Piemonte nell'ambito appunto di questo progetto Identità Oltre Confine realizzato dall'Assessorato all'Emigrazione della Regione Piemonte, qui appunto c'è proprio Marrone, con la Fondazione Circolo dei Lettori. Il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo, istituito collegio regionale per riportare alla luce del riconoscimento ufficiale le sofferenze patite dagli italiani del confine orientale al termine della Seconda Guerra Mondiale. Con questo progetto, che appunto ha avuto inizio nel novembre del 2021 e che va avanti anche durante quest'anno, ci sono tutto un ciclo di lezioni, proiezioni, dialoghi, eccetera, la Regione Piemonte intende salvaguardare con il Circolo dei Lettori il patrimonio di esperienze individuali e comunitarie maturate dagli esuli istriani, giuliani e dalmati. Da quelle traumatiche della fuga precipitosa, dell'abbandono delle proprie case, dei magazzini stipati dai pochi beni familiari salvati, della precarietà dei campi profughi, insomma, questi sono un po' tutti i temi che rientrano in queste storie che vogliono raccogliere. E, Maurizio Marrone dice: penso, a dispetto di qualsiasi tesi giustificazionista, si trattò di un genocidio vero e proprio, quello condotto dalle milizie titine contro gli italiani di Istria e di Dalmazia, mirato ad eliminare con freddezza e metodo prima i riferimenti della comunità, e quindi a chi si riferisce, alle forze dell'ordine, ai parroci, impiegati pubblici, poi le loro famiglie e infine la massa indistinta degli italofoni. Notiamo ovviamente questo sottolineare il fatto che fossero italiani.
Vabbè, conosciamo bene il personaggio di Marrone, insomma, per chi ci seguisse anche da fuori il Piemonte, stiamo parlando dell'assessore regionale di Fratelli d'Italia, braccio destro letteralmente parlando di Cirio, recentemente promotore delle linee guida della Regione Piemonte contro la somministrazione della pillola abortiva nei consultori, insomma un nemico esplicito di tutte le donne, delle soggettive che rivendicano il diritto a scegliere sul proprio corpo, acerrimo nemico della proposta di legge di DL Zan, per non parlare di un passato di collaborazionismo con le forze indipendentiste filonaziste del Donbass e la sua difesa in occasione dei funerali di costui a Erich Priebke, che insomma, per chi ha la memoria corta, a proposito di ricordo, non è altri che il capitano delle SS che organizzò il massacro delle forze ardeatine. Quindi insomma un personaggio che si fa tanti gargarismi con termini come giustificazionismo, negazionismo, genocidio, verità, eccetera eccetera, ma sa benissimo che piega dovrebbe prendere la storia. Per questo sarebbe un po' riduttivo imputare alla volontà di questo singolo fascista la responsabilità di una vera e propria riabilitazione dell'immagine del regime, subdolamente passata attraverso il richiamo ad atroci sofferenze che avrebbero patito i civili istriani alla fine della guerra. Chi ci ascolta da casa potrebbe anche chiedersi che cosa ne pensa di quest'opera di propaganda la restante compagine regionale, anche quella che si dichiara più debitrice degli ideali dell'antifascismo, ma magari ancora prima, come è successo che si arrivasse alla legittimazione nazionale di questo utilizzo fascista della storia attraverso l'istituzione del giorno del ricordo il 10 febbraio. Noi insomma, per dare un po' di risposte a queste legittime domande di cui probabilmente ascoltatori e ascoltatrici sapranno anche più di noi, abbiamo letto e selezionato per voi dei pezzi di questo libro di Eric Gobetti, E allora le foibe, che è edito dalla Terza nel 2021, ma non ce ne voglia Eric, lo trovate anche online come ebook in cui si cerca di dare una risposta documentata dal punto di vista storiografico a queste tesi che sono poi alla base dell'utilizzo del giorno del ricordo come riabilitazione dell'immaginario fascista. Prima di iniziare a leggere i pezzi che abbiamo selezionato per voi di questo libro, ci ascoltiamo un pezzo di George Balasevic, che è un cantautore dell'ex Jugoslavia, nato a Novi Sad nell'attuale Serbia, che è molto famoso perché appunto ha raccontato un po' quelle che sono state le gesta della Jugoslavia socialista matura, della transizione post-titoista e anche di quella drammatica successiva, soprattutto in un contesto come quello della Serbia, molto, molto conflittuale, e che non ha mancato di criticare nei suoi testi. Questo cantautore è anche morto di recente, nel febbraio del 2021. Ci ascoltiamo Contate su di noi, che è un pezzo scritto significativamente 2 anni prima della morte di Tito.
Svih nas iz 50-neke za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih.
Al život pred nama još i tak priva i preti nam preti ko duboki vid. Ja znam da nas čeka
te na nas.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitarska plan i kažem vam šta dobro znam.
Računajte na nas.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitarka plan i kažem vam šta dobro znam.
Računajte na nas.
U ime svih nas iz 50-neke za zakletvu Titu sam spevala stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođena sam posle njih.
U nama je sudbina budućih dana i neki se možda i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas.
Sumnjaju neki da noći nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitarska plan i kažem vam šta dobro znam.
Računajte na nas.
Sumnjaju neki da noći nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitarka plan i kažem vam šta dobro znam.
Računajte na nas.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitarka plan i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas.
E dopo questo pezzo iniziamo a leggervi dei dei frammenti del libro di Eric Gobetti. Ovviamente noi diciamo ci soffermeremo un po' sui passaggi argomentativi principali che se vi sembreranno un po' altisonanti potete andare ad approfondire sul suo testo, in cui invece troverete riferimenti storici, storiografici puntuali e ovviamente molte più dati e anche molte più cifre e dati di contesto. Insomma, iniziamo un po' da quello che è il refrain neofascista classico che vede quella del confine, quella svolta dai partigiani jugoslavi sul confine come un'operazione condotta contro gli italiani. Questo libro parla di morte e violenza, di sofferenza e di esilio. Ben pochi di noi oggi hanno vissuto direttamente esperienze del genere. La nostra percezione della morte, del dolore, dell'uccisione per ragioni politiche o razziali non può essere paragonata a quella della Seconda Guerra Mondiale, non solo per la distanza temporale. Esiste uno scarto profondo tra ciò che oggi consideriamo come violenza lecita e ciò che lo era allora. Di questo dobbiamo tenere conto quando valutiamo storicamente questi fenomeni, anche se il giudizio morale può e deve operare su un diverso piano valoriale. Le foibe, la repressione alla fine della guerra, l'esodo dalle regioni di confine sono fenomeni storici distinti che, per essere compresi, devono essere visti nel quadro di morte e distruzione che ha segnato gran parte dell'Europa nella prima metà del Novecento, ma vanno anche inquadrati nel loro specifico contesto geografico. I territori di cui si parla in questo libro vengono comunemente chiamati in Italia confine orientale. Quando parlo di confine non intendo però una linea o una barriera, ma un'ampia fascia di territorio che va pressappoco da Gorizia a Trieste fino a Fiume e a Pola. Quest'area, che oggi è divisa fra tre stati, Italia, Slovenia e Croazia, include regioni diverse da un punto di vista morfologico. Uno dei presupposti del discorso pubblico intorno alle foibe e all'esodo è l'affermazione che questi territori siano italiani da sempre. Essi quindi sarebbero stati sottratti alla madrepatria alla fine della Seconda Guerra Mondiale in maniera ingiusta e punitiva, il che viene simbolicamente ribadito dalla scelta di commemorare le vittime nella giornata del 10 febbraio, ovvero la data della sigla del Trattato di Pace, che nel 1947 sancì il passaggio della sovranità di gran parte di quest'area alla Jugoslavia. I profughi triano-dalmati avrebbero di conseguenza effettuato un plebiscito di italianità, lasciando le proprie terre e trasferendosi nelle regioni che restavano all'Italia. Questa interpretazione, come molta della terminologia usata per parlarne, affonda le sue radici nel linguaggio nazionalista e poi fascista di un secolo fa: i sacri confini della patria, il plebiscito come strumento parademocratico per imporre un cambiamento di regime, la pretesa tipica di tutti i nazionalismi di essere gli unici e legittimi abitanti di un dato territorio. Invece, dalla caduta dell'Impero Romano fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, la regione di cui stiamo parlando è stata un'area di confine fra tre mondi culturali e linguistici: quello germanico, quello slavo e quello latino. Queste appartenenze, divenute nazionali solo in tempi molto recenti, sono state fonte di tensioni e conflitti, ma hanno rappresentato anche la ricchezza culturale ed economica di questa regione. La specificità di questa zona di confine ha prodotto anche un orgoglio sentimento di appartenenza multiculturale localista. Insomma, in tutta quest'area di confine hanno convissuto per secoli diverse appartenenze. Di fatto hanno sempre dominato i grigi più dei bianchi e dei neri, un fenomeno che ha cominciato ad evolversi e poi a trasformarsi violentemente con l'avvento dei nazionalismi nell'Ottocento e i ripetuti mutamenti di confine nel Novecento. La svolta decisiva si verifica con il passaggio di questi territori all'Italia nel 1918. Per la prima volta uno Stato-nazione, e di lì a poco anche fascista e totalitario, impone il suo controllo su quest'area e lo fa con violenza, negando le differenze, imponendo un'unica appartenenza nazionale, obbligando l'intera popolazione a italianizzarsi. In definitiva, queste regioni non sono italiane da sempre, sono state invece italianizzate a forza dallo Stato italiano e fascista, ma prima di allora erano state per molti secoli multiculturali, multilinguistiche, multinazionali.
E passiamo quindi ad un secondo tema, un secondo punto, sempre prendendo parti di questo libro di Eric Gobetti, che riguarda con che cognizione storica, questa è la domanda che ci poniamo, si potrebbe mai parlare di improvviso massacro. A partire dal 1918 quest'area, che appunto è un crocevia di popolazioni e culture, per la prima volta nella sua storia entra a far parte di uno Stato che si identifica rigidamente con una sola nazionalità. Si tratta di un fenomeno comune a gran parte dell'Europa centro-orientale, dopo la scomparsa degli imperi multinazionali che l'avevano caratterizzata per secoli. È un passaggio epocale che comporta un totale rivolgimento delle condizioni di vita e dei rapporti fra gli individui, una ferita difficilmente rimarginabile. Da questo momento in poi, infatti, pur con notevoli varianti, questi territori saranno sempre soggetti ad una nazionalità dominante sulle altre. Inoltre, per diversi decenni, il contrasto nazionale si intreccerà con lo scontro ideologico, contribuendo a rendere più acuto il conflitto. Le grandi ideologie totalitarie del Novecento, infatti, imponendo un controllo capillare sui cittadini, una supremazia dell'idea e dello Stato con le iniziali maiuscole sull'individuo e con le sue specificità, contribuiranno a rendere ancora più radicali le contrapposizioni. L'Italia del 1918 è, come si è detto, uno Stato-nazione, ovvero adotta un modello politico che identifica le popolazioni all'interno dei propri confini come appartenenti ad una sola nazionalità, quella italiana. Non c'è spazio per altre identità in uno Stato-nazione. Quando esistono, esse devono venire allontanate o assimilate all'unica nazionalità riconosciuta. È quello che accade in questi territori e anche in Alto Adige dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Il fascismo, poi, come espressione di un nazionalismo violento e aggressivo, aggrava questo atteggiamento assimilazionista. Tedeschi, sloveni, croati, ungheresi, greci, appartenenti ad altre nazionalità, residenti da secoli in queste terre, devono scegliere se adeguarsi e assimilarsi il più rapidamente possibile oppure emigrare. Quest'ultima scelta è numericamente significativa. Decine di migliaia di persone lasciano le nuove regioni annesse all'Italia, e in particolare le città porto come Trieste, Pola e poi anche Fiume, dopo l'epilogo dell'impresa d'annunzio e l'annessione definitiva della città nel 1924. I germanofoni e gli austriacanti, cioè gli individui che si identificano con l'impero asburgico, si dirigono soprattutto in Austria, Germania e Ungheria, mentre molte migliaia di persone optano per un'emigrazione verso terre più lontane, Francia, Medio Oriente e Americhe. Contestualmente circa 60.000 sloveni e croati si trasferiscono nello Stato jugoslavo, che si è formato a est dell'Italia. Chi decide di rimanere è costretto a italianizzarsi. La sua identità mista, localista o differente da quella italiana viene negata. Prima ancora della presa del potere nel 1922, nelle regioni annesse dopo la guerra si moltiplicano le aggressioni fasciste contro le minoranze nazionali che rifiutano di adeguarsi all'italianità. Una volta acquisito il controllo degli organi dello Stato, il fascismo istituzionalizza questa assimilazione forzata. Le popolazioni che non si identificano come italiane sono definite allogene o comunque diverse, geneticamente e linguisticamente strane. Una serie di leggi e decreti repressivi, che sono una sorta di anticipazione delle leggi razziali antiebraiche, colpiscono questi stranieri in Italia. Progressivamente il regime fascista impone l'uso obbligatorio della lingua italiana nei luoghi pubblici, nelle chiese, italianizza nomi, cognomi, toponimi, ordina la chiusura delle scuole, associazioni, luoghi di ritrovo sloveni e croati. Oltre alla minaccia portata alle identità nazionali, la politica fascista comporta un generale impoverimento della popolazione slava, esclusa dai posti di potere e dai molti impieghi pubblici e svantaggiata in ogni contesto lavorativo. Questa situazione di forte oppressione sulle popolazioni che non si identificano come italiane si aggrava ancora di più dopo l'aggressione da parte dei tedeschi alla Jugoslavia nell'aprile del 1941 e coinvolgimento nel secondo conflitto mondiale. a guerra, alza il livello dello scontro e radicalizza le appartenenze nazionali, giustificando l'omicidio. Lo smembramento della Jugoslavia porta alla ribalta forze nazionaliste radicali che approfittano della situazione per condurre campagne di pulizia etnica con lo scopo di creare stati-nazione etnicamente puri all'interno dello spazio geografico jugoslavo. Questi elementi nazionalisti collaborano con gli invasori nella lotta contro la resistenza. Diversamente da quel che avviene in Italia e in altre parti d'Europa, in Jugoslavia i comunisti si dimostrano gli unici in grado di guidare la lotta di liberazione contro gli invasori. La resistenza dunque qui un'unica leadership, il Partito Comunista Jugoslavo guidato da Tito. Diversamente dalle forze conservatrici nazionaliste, il Movimento di Liberazione propone la ricostituzione alla fine della guerra di uno Stato unitario, sulla base delle parità dei diritti di tutti i popoli jugoslavi. È una scelta vincente che trova ampio consenso in tutte le fasce sociali, in tutte le nazionalità e che rende la resistenza sempre più efficace. Alla vigilia dell'armistizio del 43 l'esercito partigiano conta già più di 200.000 combattenti. Fin dall'estate del 1941 le operazioni di guerriglia sono incessanti. Gli occupanti italiani si trovano in seria difficoltà nel mantenere il controllo del territorio. Essi reagiscono trasformando propagandisticamente quella che era stata presentata come una guerra nazionale per ottenere ulteriori regioni considerate italiane da sempre, in particolare la Dalmazia, in una guerra quindi ideologica. Le autorità d'occupazione creano infatti un ampio sistema di collaborazioni che coinvolge tutti i nazionalisti disposti a combattere contro il pericolo comunista rappresentato da Tito e dal suo movimento. Al tempo stesso, chi non accetta di sottomettersi agli occupanti e ai loro collaboratori nazionalisti subisce una durissima repressione. Di fatto le popolazioni residenti nelle aree dove è attiva la resistenza vengono considerate corresponsabili delle operazioni partigiane e come tali trattate. Il sistema repressivo viene codificato in una nota circolare 3C redatta all'inizio del 42 dal generale Mario Roatta, comandante della seconda armata, da cui dipendono le truppe presenti in Jugoslavia. Questa ordinanza impone ad esempio la distruzione di interi villaggi, la cattura di ostaggi, le fucilazioni per rappresaglia. Non sempre questi ordini vengono rigorosamente eseguiti, i casi di fucilazione di massa sono fortunatamente rari. L'occupazione italiana si caratterizza soprattutto per due elementi: la distruzione di case e villaggi secondo una strategia di terra bruciata che dovrebbe impedire il diffondersi della guerriglia e la creazione di campi di concentramento. Non si tratta di campi di sterminio, ma di luoghi di internamento, dove vengono rinchiusi essenzialmente civili, donne, vecchi e bambini, poiché i partigiani riconosciuti vengono solitamente fucilati. In questi campi le condizioni di vita sono spesso ai limiti della sopravvivenza. Almeno 1.500 sono i morti per fame, inedia ed epidemie. In gran parte si tratta di donne e bambini. Molte di queste persone vengono internate a seguito di grandi rastrellamenti che coinvolgono Slovenia e la regione di Fiume tra la primavera e l'autunno del 42. E questo dunque il contesto di violenza che si vive quotidianamente alle porte di Fiume, Trieste e Gorizia nell'estate del 43. In tutta quest'area la resistenza è attiva da 2 anni e la repressione dell'esercito italiano ha aggravato una condizione di ostilità già diffusa in precedenza a causa dell'oppressione fascista contro le popolazioni slave. Al di là delle singole percezioni personali, quello che accade nel settembre del 43 non è affatto inaspettato, né frutto di un'improvvisa e incomprensibile esplosione di violenza. Al contrario, la popolazione di queste regioni è stata da tempo trascinata in un vortice di violenza e l'esplosione del settembre del 43 non sarà nemmeno l'episodio peggiore.
A chi definisce questo evento la nostra Shoah? Durante la celebrazione ufficiale del giorno del ricordo, il 10 febbraio 2019 a Basovizza, il ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini dichiara: i bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali, non esistono martiri di serie A e vittime di serie B. L'equiparazione con l'olocausto è un topos che si sta affermando sempre più spesso nell'uso politico di questa vicenda. Secondo tale costruzione simbolica, le foibe sarebbero la nostra Shoah e chi ne sminuisce la portata viene di conseguenza accusato di negazionismo. Anche l'accostamento temporale e terminologico fra le giornate commemorative della memoria e del ricordo sembra sottolineare la similitudine tra i due eventi storici. Fermo restando che ogni violenza gratuita è condannabile da un punto di vista storico, il paragone non ha alcun senso, non tanto per l'ordine di grandezza dei due fenomeni, ma soprattutto per le motivazioni degli aggressori e per la tipologia delle vittime. Le uccisioni commesse sul confine orientale nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945 non possono essere in alcun modo considerate un tentativo di genocidio e le vittime non sono individuate in quanto appartenenti a uno specifico popolo. Anche il riferimento ai bambini è del tutto fuori luogo. Gli studiosi che hanno condotto ricerche specifiche hanno individuato 2 o 3 casi di bambini e adolescenti morti nelle violenze di cui si parla in questo libro. Si tratta evidentemente di episodi isolati che non hanno a che fare con una specifica strategia repressiva. Lo stesso vale per le vittime femminili. L'insistenza sulla presenza di donne e bambini tra le vittime delle foibe è dunque un artificio retorico volto a creare l'immaginario di un popolo innocente massacrato senza pietà. Più appaiono deboli e indifese le vittime, più sono grandi l'ingiustizia subita e la colpa dei perpetratori. Il caso di Norma Cossetto, una giovane donna istriana violentata e uccisa nell'ottobre del 43, si presta perfettamente a quest'uso propagandistico. La storia dell'uccisione di Norma Cossetto è particolarmente drammatica perché sarebbe stata preceduta da uno stupro di gruppo, un elemento su cui insistono morbosamente tutte le opere a lei dedicate. D'altronde non c'è niente di nuovo in quest'uso politico del corpo femminile, specie se violato. Nella retorica fascista e nazionalista, il corpo della donna è equiparato al corpo della nazione e chi ne fa violenza sta violando la nazione stessa. La violenza sessuale, in questa logica, non è un crimine in sé contro la persona o contro le donne, ma è un crimine contro la nazione italiana. In questo senso è molto indicativo il sottotitolo del fumetto dedicato a Norma Cossetto, Storia di un'italiana. Tutto il volume, d'altronde, è teso a dimostrare che la ragazza sarebbe stata violentata e uccisa solo perché è italiana. Appare più vicino al senso degli avvenimenti l'uso ripetuto nei titoli delle opere a lei dedicate del termine rosso, Rosso Istria, Foiba Rossa. Il riferimento sarebbe alla tesi di laurea sulla bauxite in Istria che Norma stava scrivendo prima di essere uccisa. Ma ovviamente il rosso richiama simbolicamente anche le ragioni politiche degli aggressori. Norma Cossetto viene infatti arrestata dai partigiani, ma perché è una fascista convinta, figlia di un federale, ufficiale della milizia e impegnata personalmente nel partito e nella diffusione del fascismo nella regione. Ciò non giustifica ovviamente gli aggressori, ma spiega le motivazioni del fermo da parte della resistenza comunista. L'ondata di violenza che attraversa l'Istria nell'autunno del 1943 non è quindi né improvvisa né inaspettata. Nel contesto di violenza diffusa che è stato descritto, arriva la notizia dell'armistizio. Dopo essersi liberati di Mussolini il 25 luglio del 43, al momento agli arresti sul Gran Sasso, il re Vittorio Emanuele III e il nuovo capo del governo Pietro Badoglio sottoscrivono con gli angloamericani un accordo che avrebbe consentito all'Italia di uscire parzialmente indenne dalla guerra che aveva contribuito a scatenare 3 anni prima. L'armistizio, nonostante la scelta dello stesso termine usato per la fine vittoriosa della Grande Guerra, è però poco più di una resa incondizionata. Il maresciallo Badoglio lo rende pubblico l'8 settembre 43 con un comunicato radiofonico breve e ambiguo. Subito dopo l'annuncio e senza altre spiegazioni né ordini diretti agli organi dello Stato e alle gerarchie dell'esercito, il re, il governo e gli alti comandi militari fuggono da Roma e si rifugiano nei territori già liberati dagli alleati. L'8 settembre del 43 diventa così la data più infausta e vergognosa della storia dell'Italia contemporanea. Le più alte gerarchie dello Stato abbandonano un intero esercito e un intero paese alla prevedibile vendetta nazista. Le truppe tedesche infatti prendono rapidamente il controllo dei punti strategici e disarmano gran parte dei soldati italiani che vengono poi deportati in Germania. Sono circa 800.000, più della metà provenienti dai Balcani, coloro che diventeranno internati militari italiani, IMI, di fatto nuovi schiavi nei campi di concentramento nazisti. Gli sporadici e vani tentativi di resistenza finiscono in carneficine, tra le quali cefalonia, e solo in pochi, in pochi casi gli sbandati riescono a darsi alla macchia, a costituire reparti partigiani, in Italia come nei Balcani, in particolare proprio in Jugoslavia. Nella zona del confine orientale i tedeschi occupano rapidamente le città e le coste, mentre nelle regioni interne si crea un vuoto di potere che dura circa un mese. All'entusiasmo per la caduta dell'Italia si somma la rabbia per l'oppressione subita tanto a lungo e il desiderio di vendetta. In un contesto di grande confusione si susseguono per giorni episodi di vendette private, regolamenti di conti, linciaggi. Un contesto di violenza diffusa che ha caratteri più sociali ed economici che ideologici o nazionali. È un'esplosione di rabbia difficile da arrestare, una parentesi di libertà che, si pensa, va sfruttata rapidamente per farsi giustizia. Un caso emblematico è quello di alcuni quadri intermedi, impiegati, capoperai, nella miniera di Arsia Rasa, che vengono linciati dai lavoratori. Queste persone sono probabilmente uccise perché ritenute responsabili di un grave incidente occorso più di 3 anni prima, quando erano morti 185 minatori. Negli stessi giorni del settembre 1943 il movimento partigiano, già attivo da tempo, si rafforza grazie alle armi abbandonate dagli sbandati italiani, ma soprattutto con l'adesione di centinaia di istriani, tra cui molti italiani, che scelgono ora la resistenza. Si costituisce così una sorta di repubblica partigiana attorno alla cittadina di Pisino Passin, nell'entroterra della penisola istriana. Mentre l'organo politico della resistenza croata dichiara con un comunicato l'annessione dell'Istria, i partigiani locali ordinano la cattura dei rappresentanti del passato regime improvvisamente decaduto. Lo scopo sembra quello di fare ordine, di porre un limite alla rabbia popolare, di cercare di individuare i colpevoli e giudicarli in maniera più coerente. Per quanto riguarda le operazioni condotte direttamente dagli organi della resistenza, va detto che i criteri adottati dai comandi partigiani locali sono piuttosto ampi, ma anche molto confusi. Vengono considerati conniventi col regime fascista tutti coloro che hanno avuto un ruolo di responsabilità nel partito, nell'esercito o nell'amministrazione pubblica. In questa categoria finiscono dunque federali, prefetti, carabinieri, ma anche postini e insegnanti. Vengono inoltre spesso arrestati personaggi in vista dei paesi e delle cittadine dell'interno della penisola, commercianti, professionisti, proprietari terrieri. Lo scopo sembra essere quello di accertare eventuali responsabilità nelle violenze subite dalla maggioranza della popolazione negli anni precedenti, ma anche di intimorire la leadership italiana. Le vittime infatti sono quasi tutte italiane, o meglio, sono persone che si identificano come italiane. In caso contrario non avrebbero potuto avere un significativo ruolo politico e sociale nell'Istria fascista. L'equiparazione tra italianità e fascismo è d'altronde, come si è detto, il frutto avvelenato di 20 anni di propaganda di regime. Per gli aggressori ora diventa difficile fare distinzioni. Ogni impiegato statale viene percepito come responsabile del sistema oppressivo precedente. I commercianti, i proprietari terrieri, i benestanti, in genere, sono accusati di aver approfittato dei vantaggi offerti dall'essere organici al regime fascista. In ogni caso è evidente come la logica che anima i comandi partigiani dell'Istria sia politica e non nazionale. Nulla autorizza a ipotizzare che l'obiettivo delle violenze siano gli italiani in quanto tale, il che è confermato dai documenti partigiani dell'epoca, peraltro spesso redatti in lingua italiana. D'altra parte, negli stessi giorni in cui si intensificano gli arresti contro le persone ritenute responsabili del passato regime, decine di italiani dell'Istria vengono accolte nelle unità partigiane jugoslave. Al di là della comprensibile memoria traumatica delle vittime, queste violenze non sono condotte da bestie assetate di sangue e accecate dall'odio, come spesso vengono rappresentate. Tra le persone, pur numerose, che vengono processate sommariamente, non figurano bambini e le donne sono in numero limitato, perché ben poche donne ricoprivano incarichi importanti nel regime fascista. La volontà degli aggressori è infatti quella di colpire solo determinate categorie di persone ritenute, a torto o a ragione, responsabili dell'oppressione subita per più di 2 decenni.
Neću moći još dugo da zaspim. Beskrajno duge proklete noći. Kako su pogrešni dani bez tebe. Tu mi ni piće ne može pomoći. Nisi valjda smeši kada me vidi. Ostani džubre do kraja.
E passiamo a un altro punto, sia perché è improprio, proprio sbagliato direi, parlare di pulizia etnica, ma diciamo sarebbe giusto parlare di epurazione di collaborazionisti fascisti. Allora, il 2 dicembre 1943 in Montenegro viene ufficialmente costituita la divisione partigiana italiana Garibaldi. È una formazione composta da migliaia di solidali italiani che hanno scelto di aderire alla resistenza jugoslava per combattere contro il nazismo. Rimarranno in armi fino al rimpatrio nel marzo del 1945. In un'altra unità italiana, la Divisione Italia, combatte in Jugoslavia fino alla fine della guerra e partecipa alla liberazione di Belgrado nell'ottobre del 1944. Nella primavera di quell'anno si calcola che siano tra i 20.000 e i 30.000 i partigiani italiani integrati singolarmente o in unità nazionali nell'esercito jugoslavo. Sono cifre incredibili. Per avere un termine di paragone, i partigiani in Italia sono nella stessa epoca numericamente equivalenti. Ciononostante, nel discorso pubblico si continua a fare riferimento alle violenze compiute dai partigiani al confine orientale nell'autunno del 43 e nella primavera del 45 come una pulizia etnica condotta contro la componente italiana della popolazione. Ciò avviene anche al più alto livello istituzionale. Infatti già nel 2007 l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano aveva parlato di un moto di odio e di furia sanguinaria che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica, suscitando le sdegnate reazioni dei presidenti di Croazia e Slovenia. Sebbene i discorsi presidenziali successivi abbiano usato toni meno accesi, Sergio Mattarella ha nuovamente parlato, nel suo discorso commemorativo, di una vera e propria pulizia etnica. D'altronde questa espressione, entrata nell'uso comune durante le guerre jugoslave degli anni 90, viene utilizzata per lo più in relazione al mondo balcanico, come se i popoli slavi fossero naturalmente portati alla violenza su questa base, quindi su base etnica. Ma com'è possibile parlare di una pulizia etnica condotta dall'esercito partigiano jugoslavo contro gli italiani al confine orientale se nello stesso tempo si contano a decine di migliaia gli italiani in armi nello stesso esercito? In effetti non si tratta di una pulizia etnica né nel 43, come è stato argomentato precedentemente, né alla fine della guerra, nella primavera del 45. Le violenze commesse dai partigiani jugoslavi infatti non hanno una logica nazionale né tantomeno etnica, ma politica. Quali sono dunque gli scopi delle autorità jugoslave nella primavera del 45? Le indicazioni che arrivano dall'alto sono chiare. Occorre effettuare una vasta epurazione, ma non sulla base dell'appartenenza nazionale. L'obiettivo primario, infatti, come accade peraltro nel resto della Jugoslavia liberata, è quello di eliminare i responsabili dell'occupazione nazista e i collaborazionisti. Tra i primi e i più numerosi prigionieri ci sono pertanto i soldati tedeschi, ma anche militari di altre nazionalità o comunque uomini in divisa al servizio dei nazisti. Questo fenomeno, che è una sorta di resa dei conti col passato regime, avviene contestualmente in tutta l'Europa liberata. La regione Alto Adriatica presenta tuttavia alcune peculiarità. Rispetto ad altre zone dell'Europa occidentale, qui ad operare non sono bande partigiane che si fanno giustizia da sole, ma un vero e proprio Stato con i suoi organi repressivi, uno Stato per di più che si sta strutturando come regime comunista seguendo un modello che all'epoca è quello stalinista. Sul confine orientale, dunque, la violenza colpisce anche persone che in altri contesti non sarebbero state individuate come obiettivi della repressione. Oltre a punire collaborazionisti e criminali di guerra, le autorità jugoslave operano per eliminare gli eventuali oppositori politici, in un contesto ancora fluido, nel quale è necessario ottenere il maggior consenso possibile al nuovo regime. Si tratta di una vera e propria epurazione preventiva che serve ad intimorire quella parte di popolazione che non accetta l'ipotesi di annessione della regione alla Jugoslavia. La stragrande maggioranza dei possibili oppositori è composta da rappresentanti dell'elite politica e sociale italiana, che ovviamente preferirebbero che l'area ritornasse a far parte dello Stato italiano. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone che non fanno mistero della propria avversione alla Jugoslavia e all'ideologia comunista. La repressione opera dunque in base a obiettivi ideologici e non nazionali e colpisce in maniera simile, anche se con diverse intensità, in tutti i territori jugoslavi liberati alla fine della guerra. Logicamente in quest'area di confine la maggior parte degli arrestati è composta da italiani, sia perché legati al passato regime o alla collaborazione con le forze naziste negli ultimi 2 anni, sia perché contrari al nuovo sistema politico e alla Jugoslavia comunista. In ogni caso non c'è nessuna volontà manifesta di colpire gli italiani in quanto tali.
E prima di arrivare alla seconda parte di questa lettura con cui stiamo cercando insomma di fare un po' di chiarezza su la questione Foibe, giorno del ricordo, vi mandiamo un pezzo che è cantato dalla cantautrice croata Nena Ivosevic, che è un omaggio al comandante Sava Kovacevic, uno dei più noti e rispettati capi del l'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, che dopo l'invasione del 41 e nel corso della seconda guerra mondiale entrò a far parte con compiti di comando delle formazioni partigiane comuniste attive nel Montenegro occupato dagli italiani. Kovacevic rimase ucciso in combattimento il 13 giugno 43 durante la battaglia della Sugezka, mentre guidava personalmente dalla prima linea i suoi uomini nel tentativo di rompere l'accerchiamento nemico e portare in salvo i feriti. In vita e soprattutto dopo la sua morte, in battaglia, Sava Kovacevic, il comandante Sava, divenne un personaggio quasi leggendario per i partigiani comunisti jugoslavi. Andiamo a sentire il pezzo dedicatogli da Nena Ivosevic.
Snaga zemlja sva, svud se slavom pročuo komandant Sava. Vodio je brigade preko polja gora, bande mrskih zlotvora.
Bellissimo pezzo, e ritorniamo con la nostra informazione storica. Allora continuiamo cercando di capire di che cosa parliamo quando parliamo di foibe. Leggiamo da il libro di Gobetti: la foiba è in sostanza una voragine nel terreno tipica delle regioni carsiche, che può avere larghezza e profondità variabile. In tutte le aree di questo tipo, dove è molto difficile scavare una buca a causa della conformazione della durezza del terreno, le foibe vengono usate tradizionalmente come luogo di occultamento o di sepoltura frettolosa. Non a caso molti vocabolari propongono come sinonimi i termini inghiottitoio, smaltitoio. Le foibe sono state usate con questo scopo in tempo di pace e in tempo di guerra e da tutti i contendenti. Anche nella Seconda Guerra Mondiale vengono sepolti nelle foibe, ad esempio, sia i civili e i partigiani uccisi da fascisti e nazisti, sia i soldati o collaborazionisti uccisi dai partigiani. Così accade per le foibe del 1943, di cui si è parlato nel terzo capitolo, utilizzate sia per l'urgenza della sepoltura sia per occultare i cadaveri ed evitare rappresaglie da parte tedesca contro i villaggi vicini. In ogni caso le foibe sono sempre usate come luogo di sepoltura, non come strumento di esecuzione. Non si può escludere alcun tipo di efferatezza in un contesto di violenza come questo, ma la pratica di gettare individui vivi nelle foibe non è certamente comune. Quando si parla delle violenze commesse alla fine della guerra dai partigiani sul confine orientale, è improprio parlare genericamente di foibe. Innanzitutto va ribadito che la repressione che colpisce quest'area nella primavera del 1945 fa parte di un fenomeno comune a tutta l'Europa e non è condotta qui con metodi specificamente barbari. Inoltre essa va compresa, anche se ovviamente non giustificata, nel suo contesto, quello di una regione devastata dalla guerra, dalla morte, dalla sopravvivenza. Se dunque può apparire corretta l'espressione foibe istriane per indicare le violenze del 1943, le foibe giuliane del 1945 riguardano invece solo una piccola parte delle vittime. La maggior parte dei decessi avviene nei campi di concentramento in Jugoslavia. Nei campi di internamento in Jugoslavia. Ciò non cambia in alcun modo il giudizio morale che si può dare su questi avvenimenti, modifica però sostanzialmente quell'immaginario di violenza primitiva che viene veicolato dall'uso simbolico del termine foibe per indicare tutto il fenomeno. Quello delle violenze commesse dai liberatori alla fine della guerra è un fenomeno drammaticamente moderno, paragonabile a numerosi fenomeni simili che avvengono negli stessi giorni in tutto il continente europeo e come tale deve essere valutato. E prima di proseguire sulla tragica espulsione del popolo italiano dalla Jugoslavia, mi rendo conto che sono le 11:06, comunque l'info andrebbe avanti con questo approfondimento, ma la FAM oggi aveva annunciato che non ci sarebbe stata, quindi sforiamoci, prendiamo ancora una mezz'oretta. Continuando quindi, l'esodo non è dunque il prodotto di un'espulsione formale, anzi molti hanno la possibilità di optare, di scegliere legalmente l'espatrio, un'opportunità negata agli altri abitanti non italiani della stessa area che in quegli anni possono lasciare il paese solo illegalmente, ma si tratta anche di un trattamento del tutto diverso da quello riservato ai cittadini di lingua tedesca della stessa Jugoslavia. In quanto appartenenti al popolo aggressore sconfitto, come gli italiani, essi vengono considerati collettivamente corresponsabili dell'occupazione nazista. I tedeschi di Jugoslavia vengono prima internati e poi espulsi per legge, a meno che non possano vantare benemerenze nel partito o nel movimento partigiano. La Jugoslavia adotta dunque una politica radicalmente diversa nei confronti dei tedeschi, che vengono espulsi forzatamente, e degli italiani, che subiscono diverse pressioni, come vedremo, ma ai quali è consentito scegliere se andare o rimanere. Inoltre, i trasferimenti degli italiani non avvengono nell'arco di ore o di giorni, come accade per le espulsioni forzate, ma di mesi e anni. Nel volgere di quasi 15 anni sono circa 300.000 i profughi, 250.000 dei quali di nazionalità italiana. Dall'Istria se ne va almeno metà dei 400.000 abitanti presenti prima della guerra. Secondo i censimenti jugoslavi, si registra in questi anni una diminuzione dell'83% della popolazione italiana in Jugoslavia. Il fenomeno non è strettamente correlato con le violenze subite alla fine della guerra o con la volontà di espulsione da parte delle nuove autorità jugoslave. Infatti le motivazioni per il trasferimento sono complesse e non riconducibili semplicemente e in tutte le casistiche alla coercizione. Uno degli elementi di fondo è una sorta di shock psicologico vissuto dalla popolazione italiana locale rispetto a quello che viene percepito come un rivolgimento radicale del proprio mondo. Con la fine della guerra si impone un potere sentito come strano e spaventoso. A comandare ora sono gli slavi, cioè quella parte di popolazione considerata inferiore secondo un pregiudizio vecchio di secoli. Tutto ciò comporta un capovolgimento dei valori, ma anche un'oggettiva perdita di privilegi da parte della popolazione che era stata dominante fino ad allora. Gli italiani si sentono improvvisamente stranieri a casa propria. Se decidono di restare, sono costretti ad imparare una nuova lingua, nuove leggi, una nuova socialità. La Jugoslavia non è però solo un paese diverso, è un paese in piena fase rivoluzionaria, in cui ha preso il sopravvento un movimento partigiano guidato dal Partito Comunista. Il nuovo potere è espressione di un'ideologia percepita, dopo decenni di propaganda fascista, come terrorizzante. Nei primi anni del dopoguerra, la Jugoslavia segue un percorso di modernizzazione ispirato all'Unione Sovietica. Collettivizzazione forzata, nazionalizzazione delle proprietà, rapida industrializzazione a fronte di una scarsissima attenzione ai consumi. Tutto ciò impoverisce considerevolmente le classi tradizionalmente più benestanti e mette in crisi i piccoli agricoltori, commercianti, proprietari terrieri, industriali. Inoltre il paese civile è allo stremo, devastato dalla guerra di liberazione, dai rastrellamenti, dalla guerra civile. Quella dei profughi istriano-dalmati è dunque una tragedia umana legata al mutamento dei confini e degli assetti internazionali conseguenti alla sconfitta militare dell'Italia. In definitiva, è il risultato estremo di un circolo vizioso innescato dall'imperialismo italiano e poi dal fascismo. Gli esuli sono le vittime ultime della politica aggressiva del regime, dei crimini di guerra commessi dall'esercito italiano e della sconfitta militare in una guerra che Mussolini aveva ottusamente contribuito a scatenare. L'Italia fascista e monarchica ha perso la guerra, ma a pagare sono stati soprattutto gli abitanti del confine orientale, molti dei quali si sono visti costretti ad abbandonare per sempre la propria terra. Dove sarebbe quel milione di italiani vittima delle foibe? Nel febbraio 2004, nel corso di una trasmissione radiofonica, l'allora ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri dichiara che le vittime delle foibe sarebbero 1 milione. 14 anni dopo, nel 2018, il giornalista Paolo Mieli presenta la puntata di La Grande Storia sul tema delle foibe, quantificando le vittime in forse decine di migliaia o addirittura centinaia di migliaia. Gonfiare le cifre di un avvenimento storico serve retoricamente ad aumentarne l'importanza, ma contribuisce anche a creare falsi miti e in definitiva non favorisce la memoria e non denota rispetto per le vittime. Al di là delle esagerazioni più improbabili, infatti, esiste una serie di cifre ufficiali che si stanno imponendo come una sorta di dogma. Non si possono mettere in discussione, a meno che non si voglia essere accusati di negazionismo o riduzionismo. Solitamente nel discorso pubblico si parla di 10.000 morti nelle foibe, senza distinguere le vittime del 43 e del 45, e 350.000 esuli italiani. Queste cifre però sono molto al di sopra del vero e non possono essere accettate onestamente dagli studiosi. Fatte queste debite premesse, cerchiamo intanto di capire quante sono, secondo le ricerche disponibili, le vittime dell'autunno del 43. I corpi riesumati dalle autorità naziste tra il 43 e il 45 e ascrivibili alle violenze avvenute dopo l'armistizio in Istria sono esattamente 217, di cui circa metà militari tedeschi o italiani. Siccome però almeno lo stesso numero di persone risulta scomparso, di solito si parla di 400-500 vittime in totale, una cifra di massima su cui concordano quasi tutti gli storici. Visto in queste proporzioni, il caso delle foibe istriane del 43 non è certo un'eccezione. Fucilazioni di militari prigionieri o sommarie epurazioni eseguite sulla base di reali o presunte appartenenze politiche avvengono in tutta Europa nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Sono purtroppo molto comuni sul territorio jugoslavo. In Montenegro, ad esempio, tra il 1941 e il 42 si susseguono una serie di fucilazioni incrociate fra partigiani, cetnici, che sarebbero i collaborazionisti serbi nazionalisti, e soldati italiani. Le vittime sono migliaia. In quasi tutti i casi non si tratta di militari, tranne per gli italiani, ma di civili ritenuti vicino alla resistenza o al collaborazionismo. Fenomeni simili accadono anche nell'Italia centro-settentrionale, dove le uccisioni di partigiani simpatizzanti, ma anche di collaborazionisti, militari e gerarchi delle RSI, sono all'ordine del giorno nel 44-45. I morti delle foibe istriane, poi, andrebbero messi a paragone con altre vittime in quel contesto geografico. Lo abbiamo visto, i soldati italiani fucilano migliaia di partigiani e civili durante l'occupazione, ne internano decine di migliaia e circa 5.000 muoiono di stenti nei campi di concentramento. L'occupazione italiana dura 2 anni e mezzo, ma il rastrellamento condotto dai tedeschi nell'ottobre del 43 fa in meno di una settimana circa 250.000 morti, circa 2.500 morti, in gran parte civili. Gli eventi del settembre del 43 vanno letti in questo contesto di guerra, un contesto di ritorsioni reciproche, di violenze fuori dal combattimento nei confronti civili, che accadono in ogni parte d'Europa e che qui fanno centinaia di morti da una parte e migliaia dall'altra. Per il 1945 il calcolo delle vittime è più complicato, perché sono state portate a termine solo ricerche parziali su singole province e non... Scusate, e non su tutta l'area. Nel dopoguerra, le autorità alleate del territorio libero di Trieste hanno riesumato 464 corpi, di cui la metà circa militari. Inoltre, dalle province di Trieste, Fiume e Gorizia risultano definitivamente scomparse circa 2.300 persone. A queste cifre andrebbero però sommate le vittime in Dalmazia e in Istria, su cui non ci sono dati precisi, ma che sarebbero, secondo un calcolo approssimativo, qualche centinaio. In definitiva, gli studiosi concordano su un ordine di grandezza che va dalle 3.000 alle 4.000 vittime. Si tratta sempre di una cifra di massima, poiché alcuni di questi scomparsi potrebbero essere morti in combattimento nelle ultime battaglie o in altre circostanze. Queste uccisioni non possono essere spiegate se non si comprende il livello di violenza raggiunto ovunque in Europa durante le fasi finali del conflitto. Torture, stragi, deportazioni sono pratiche drammaticamente comuni negli ultimi mesi di guerra, in Jugoslavia come in Italia, e siamo al culmine della soluzione finale, il genocidio della popolazione ebraica europea. Quel che accade sul confine orientale è, almeno in una certa misura, parte di una colossale resa dei conti comune a tutto il continente europeo: epurazione violente, processi sommari, massacri anche di civili ritenuti collaborazionisti dei nazisti avvengono ovunque alla fine della guerra. Persino in Italia, dove operano bande partigiane molto meno numerose organizzate di quelle jugoslave e non tutte comuniste, il livello di violenza non è molto diverso. Ferme restando le naturali differenze fra i diversi avvenimenti elencati e la quantificazione approssimativa di ognuno di essi, credo sia evidente come le foibe e l'esodo possano essere compresi in un contesto più ampio che riguarda la storia di quei territori di confine e le vicende che colpiscono l'Europa centro-orientale nel suo complesso durante e dopo il conflitto. La guerra, la sconfitta militare, il cambiamento dei confini sono le ragioni principali, il minimo comune denominatore alla base di tutti questi fenomeni. Gli avvenimenti del confine orientale non sono tra i più violenti o i più estesi a livello geografico e numerico. Inoltre, episodi analoghi accadono anche in altre zone d'Italia. La loro specificità sta essenzialmente, come si è visto, nella volontà di instaurare un nuovo regime di stampo comunista. Ciò nonostante, il governo jugoslavo adotta un atteggiamento moderato in questo territorio rispetto al resto del paese, tanto che anche a livello numerico sono maggiori le somiglianze con ciò che accade nell'Europa occidentale. La specificità dell'uso delle foibe, poi, come abbiamo visto, ha a che vedere con le caratteristiche del terreno e non con una supposta barbarie slava. Anche l'esodo, come si è detto, è uno tra i più numerosi spostamenti di grandi masse di popolazioni in seguito alla modifica dei confini, uno degli effetti più drammatici e duraturi del conflitto. Nella stessa Italia sono stati molti gli avvenimenti traumatici legati alla guerra e alla sua fine ingloriosa, a cui però non sono stati dedicati giorni di memoria nazionale, perché le decine di migliaia di profughi dalla Grecia, dalla Francia, dalla Tunisia che globalmente assommano a una cifra simile non hanno ricevuto la stessa attenzione politica degli esuli istriano-dalmati, e che dire dei deportati in Germania, delle decine di migliaia di vittime di bombardamenti alleati, degli 800.000 internati militari italiani. E con queste domande vi mettiamo un pezzo e poi andiamo anche a un po' verso la conclusione. Per chi si è collegato in questo momento e non sente Malafam, ma sente un approfondimento sulle foibe, ci teniamo a specificare che stiamo approfittando dell'assenza di Malafam per continuare un approfondimento diciamo contro la giornata del ricordo, o almeno per una chiarificazione di quelle che sono le tesi che vengono propugnate a sostegno di questa giornata. E intanto ora vi mettiamo un bel mashup techno version di Najuris più E i Brigade, che sono canzoni della resistenza jugoslava, di cui la prima Najuris è composta nel novembre del 43 per i partigiani dell'ottava brigata slovena Levstik, operante nei dintorni di Lubiana, e che venne poi fatta propria anche dalla brigata garibaldina Fontanò, appartenente al settimo corpo partigiani della Slovenia. Ne trovate una versione italiana pubblicata in un foglio volante dei canti proletari. E così, insomma, buon ascolto.
We'll be right back.
E ci scrivono: partigiani più MDMA più grappa distillata dal nonno uguale RBO. E insomma, grazie, abbiamo anche dei difetti. E continuiamo con l'approfondimento di questa lunga mattina. Perché si insiste tanto in occasione di questa giornata su una presunta congiura del silenzio? Scrive Eric Gobetti: cosa c'è di vero in questo presunto oblio imposto dalla sinistra al tema delle violenze al confine orientale? Si tratta davvero di un evento storico rimosso, e chi avrebbe favorito tale rimozione? E come conciliare questo immaginario con la sovraesposizione mediatica su cui sembra godere questo tema negli ultimi 20 anni? Guardando lucidamente all'Italia della ricostruzione, questa immagine di forzata rimozione non sembra trovare riscontro. Nell'immediato dopoguerra, al contrario, l'ondata di profughi dalla Jugoslavia viene usata politicamente dalle forze conservatrici in funzione anticomunista. La situazione però si evolve rapidamente. Nei decenni successivi, i partiti che dominano lo scenario politico italiano, PCI e DC, contribuiscono a creare una memoria condivisa della guerra mondiale basata essenzialmente su due pilastri. Da una parte un paese intero vittima di Mussolini, del fascismo e di una guerra non voluta. Questo immaginario è incarnato da un esercito imbelle, composto da italiani brava gente, militari per costrizione, mai violenti verso le popolazioni occupate, mandati a morire con le scarpe di cartone nella steppa russa e poi vittime della vendetta tedesca. L'altro elemento che costruisce questo immaginario condiviso dagli italiani nel dopoguerra è quello della resistenza, un'eroica lotta popolare, una guerra di liberazione nazionale contro lo straniero, il più possibile epurata dagli aspetti di rivoluzione politica e sociale. In questa costruzione simbolica, fatta di parate, celebrazioni, toponomastica, ma anche di film e libri di grande diffusione, la vicenda delle foibe fatica a trovare spazio. Sollevare la questione dei crimini commessi dai partigiani, anche se jugoslavi, avrebbe messo in crisi il quadro retorico che si andava costruendo sulla resistenza. Si sarebbe finito per evidenziare il ruolo svolto dal PC di Togliatti durante e dopo la guerra nell'appoggio politico alle rivendicazioni jugoslave sul confine orientale, ma nel contempo non si sarebbe potuto parlare delle violenze alla fine della guerra senza menzionare l'invasione della Jugoslavia, l'occupazione, i crimini di guerra commessi da quell'esercito di bravi italiani, tema su cui aleggiava lo spettro dei campi di concentramento, un abominio che doveva restare nell'immaginario collettivo solo ed esclusivamente appannaggio dei nazisti. Le foibe del 1943 erano poi strettamente legate all'armistizio dell'8 settembre, la morte della patria, quella vergognosa nazionale che certi partiti conservatori preferivano non rinvangare. L'oblio che avvolge per molti decenni questo evento storico è anche fortemente legato al contesto internazionale e in particolare a due eventi: la rottura tra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica del 48 e la riannessione di Trieste all'Italia del 54. A partire dal 48 il PC, rimasto legato all'URSS, perde interesse a difendere l'operato della resistenza jugoslava, ma sono invece i partiti filoatlantici che cominciano a considerare la Jugoslavia un'utile spina nel fianco del sistema sovietico. Una volta ridisegnata la frontiera con il memorandum di Londra del 54 e il ritorno di Trieste all'Italia, per il governo la questione confinaria era considerata chiusa nel migliore dei modi possibili, dato il contesto geostrategico. Sollevare pubblicamente il tema dell'esodo avrebbe comportato la messa in discussione del trattato di pace e dei confini faticosamente raggiunti, creando col vicino jugoslavo problemi che nessuno desiderava. Paradossalmente, quindi, per molti decenni le vicende delle foibe e dell'esodo sono state considerate un tema tabù per lo schieramento politico conservatore, sia che conservatore e anche per quello comunista. Nello stesso volgere di anni e per ragioni analoghe, molte altre vicende drammatiche relative alla Seconda Guerra Mondiale sono rimaste nell'ombra. La storia degli internati militari italiani in Germania, per fare un esempio eclatante, oppure i morti nei bombardamenti alleati o le vittime delle cosiddette marocchinate, le violenze sessuali commesse dai liberatori nel centro-sud, e ancora di più i crimini di guerra fascisti, inclusi campi di concentramento e gas utilizzati in Etiopia, temi che rimangono in gran parte avvolti dall'oblio ancora oggi. Ma il caso più clamoroso riguarda forse la Shoah. Un evento così macroscopico ha dovuto aspettare decenni prima di venire riconosciuto come fenomeno storico epocale. Per i sopravvissuti è stato molto difficile trovare spazio nella retorica ufficiale del dopoguerra, ottenere ascolto e visibilità. Ancora più lungo è stato il percorso per istituire una giornata commemorativa, celebrata per la prima volta in Italia nel 2001. Insomma, la tragedia della fine della guerra sul confine orientale è stata a lungo ignorata dalle politiche della memoria ufficiale, insieme a molte altre non meno rilevanti. Ben pochi avevano interesse a ricordare pomposamente una vicenda complessa, con molti risvolti imbarazzanti e che avrebbe sollevato questioni su cui si preferiva non ritornare. Inoltre, finché la Jugoslavia è stata una pedina fondamentale nel contesto internazionale, nessuna forza politica italiana poteva permettersi di sollevare dubbi sul confine, né di accusare i partigiani jugoslavi di crimini, dal momento che notoriamente i criminali di guerra italiani non erano mai stati processati né tantomeno puniti. Il ricordo di quegli eventi traumatici è rimasto dunque a lungo confinato nel campo della memoria privata, familiare o di piccole associazioni senza grande visibilità pubblica. A livello politico, la memoria delle foibe è stata monopolizzata dalla destra nazionalista e neofascista, che ha creato un martirologico strettamente legato all'appartenenza ideologica. È stata questa parte politica a costruire l'immagine dei barbari slavo-comunisti scatenati contro la civiltà italiana, secondo una retorica già ampiamente utilizzata dalla propaganda fascista e nazista. Non è un caso che il tema delle foibe e dell'esodo entri prepotentemente nel dibattito pubblico, in concomitanza con la fine della Jugoslavia. Il ritorno della guerra oltre Adriatico sembra confermare gli stereotipi sulla barbarie balcanica e l'espressione pulizia etnica entra nel linguaggio comune, presto associata anche alle violenze di 50 anni prima. Inoltre la scomparsa della Jugoslavia porta alla creazione, alla nostra frontiera orientale, di paesi piccoli, deboli, con scarso peso politico a livello internazionale, e rende perciò possibile rimettere in discussione le frontiere, cosa che prima era impensabile. Nate da una secessione dallo Stato jugoslavo comunista, sia la Croazia che la Slovenia sono inoltre ben disposte a giudicare negativamente l'operato di quel paese fin dalle sue origini. I primi anni 90 vedono quindi una sostanziale condivisione degli obiettivi memoriali. Se all'Italia fa comodo risollevare il tema delle violenze subite alla fine della guerra, fa comodo ancora di più a Slovenia e a Croazia, che riscoprono la loro identità nazionale anche sulla base delle epurazioni del 45 ad opera dei partigiani jugoslavi, anche sloveni e croati quindi, ma visti in questa fase storica come nemici nazionali. Con la fine della Guerra Fredda, anche il contesto politico italiano è cambiato. Gli eredi del Partito Comunista, fondatori del PDS e poi DS, riescono ad uscire quasi indenni dagli scandali di Mani Pulite. Hanno tuttavia urgente bisogno di una nuova legittimazione politica non più basata sull'ideologia. Per poter diventare partito di governo, è necessario presentarsi come forza politica nazionale e il riconoscimento ufficiale della vicenda delle foibe sembra funzionale a questa strategia. Esso consente di deplorare un crimine del comunismo e al tempo stesso di mostrarsi paladini della nazione, celebrando le vittime italiane della repressione straniera. Questa operazione politica trova ampia e comprensibile accoglienza dalla parte opposta dello spettro parlamentare, ovvero in quella forza neofascista che a sua volta necessita di legittimarsi come partito di governo, ovvero Alleanza Nazionale. È dunque una particolare congiuntura politica che porta alla ribalta la questione delle foibe e dell'esodo, che da tema storico tabù per tutti gli schieramenti entra improvvisamente nell'agenda politica dei principali partiti. Tutto ciò conduce nel giro di pochi anni all'istituzione di una giornata commemorativa. Con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, votata in maniera bipartisan dalla stragrande maggioranza del Parlamento, la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre dagli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nel momento in cui questo tema è entrato nel discorso pubblico, lo ha fatto con il linguaggio, gli slogan, le parole d'ordine degli unici che ne avevano fatto un uso politico fino ad allora, i nazisti tra il 1943 e il 1945 e in seguito i neofascisti. Solo in parte sono state ascoltate le esigenze di espressione e di riconoscimento avanzate dall'associazionismo degli esuli, spesso d'altronde diviso al suo interno. Basti pensare alla visione univoca dell'italianità, certamente molto distante dalla percezione che ne hanno le persone che provengono da quelle regioni. Il complesso di stereotipi, la barbarie slava contrapposta alla civiltà italiana, l'estremismo ideologico comunista contrapposto alla pacifica società fascista e la ricostruzione parziale degli eventi, l'assenza di contesto, l'identificazione delle vittime da una parte sola, fanno parte del bagaglio memoriale dell'estrema destra. È questo purtroppo il racconto che diventa celebrazione nazionale e che minaccia di trasformare il giorno del ricordo in una commemorazione fascista, un rischio sempre più concreto, reso evidente ad esempio dalla maniera in cui in questi anni sono stati concessi i riconoscimenti ai congiunti degli infoibati, previsti dalla legge istitutiva del giorno del ricordo. Molte di queste medaglie hanno premiato infatti fascisti conclamati, in alcuni casi direttamente responsabili di crimini di guerra, il che rischia di portare alla costituzione di un pantheon di martiri fascisti commemorati da uno Stato nato dalla lotta di liberazione. Pensato nell'ottica della riconciliazione nazionale fra opposti schieramenti ideologici, il giorno del ricordo è diventato invece fortemente divisivo, fonte di continue tensioni non solo all'estero, ma anche all'interno del nostro stesso paese. La vicinanza temporale terminologica con il giorno della memoria è funzionale alla volontà di assimilare i due fenomeni commemorativi, ma la vera contrapposizione è con il 25 aprile. Se i partigiani hanno una giornata di festa nazionale, sembra affermare questa costruzione memoriale, anche i fascisti devono avere la loro. Il tentativo di trasformazione di questa giornata da celebrazione nazionale a celebrazione fascista è simbolicamente evidenziata dal cambiamento dell'immagine dei protagonisti dei film Il cuore nel pozzo e Rosso Istria tra il 2005 e il 2019. In 14 anni quelle che erano le vittime italiane sono diventate vittime fasciste. Per scongiurare il pericolo che il 10 febbraio si trasformi in una vera e propria giornata dell'orgoglio fascista, occorre dunque cambiare rotta, dare un senso diverso a questa celebrazione. È necessario inquadrare la vicenda nel suo contesto, insistere sulla più complessa vicenda del confine orientale, ricordata nel testo dalla legge istitutiva, evidenziare con forza la spirale di violenza che ha portato fino all'esodo, attribuire ad ognuno le proprie responsabilità, separare i caduti innocenti da chi ha fomentato l'odio e ha combattuto fino all'ultimo in nome del nazismo, distinguere le vittime dai carnefici da una parte e dall'altra. Tutto ciò rappresenta, a mio avviso, il giusto riconoscimento per chi ha patito un'ingiustizia, ma anche uno strumento per provare a identificare i medesimi meccanismi di esclusione e oppressione nel mondo odierno. In quest'ottica, il giorno del ricordo diventerebbe ciò che avrebbe dovuto essere fin dall'inizio, una data per ricordare i drammi prodotti dal nazionalismo, dal fascismo, dalla violenza ideologica, dalla guerra e dalla sconfitta militare di un paese mandato al macello in maniera criminale, non solo da Mussolini, ma da tutta un'elite politica, militare ed economica che non ha mai pagato per le sue colpe.